What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Stai ascoltando Michele Profeta, il killer di Padova. Primo episodio. Collegamenti. Nella maggior parte dei casi, il movente di un omicidio riguarda la gelosia, la vendetta o necessità economiche. Nel cercare eventuali testimoni e prove, gli investigatori studiano le caratteristiche della vittima, i suoi rapporti con persone più o meno vicine, e fanno un'accurata analisi della scena del crimine. È sulla base del movente che si può già indirizzare la ricerca in una direzione piuttosto che un'altra. Delitto passionale? Si cercano compagni ed ex. Vendetta? Si ascoltano parenti, colleghi, amici della vittima. Furto? Si fermano casi già sospetti ed eventuali conoscenti. Quando il movente non è chiaro, però, e l'uccisione appare casuale, diventa molto più complicato risolvere un caso. Per evitare di brancolare nel buio, gli inquirenti devono perciò saper fare i collegamenti giusti, partendo da quello che hanno e non dando per scontati altri segnali apparentemente sconnessi tra loro. Per affrontare questa indagine ci sposteremo nella Padova dei primi anni 2000, una città in piena rivoluzione, la locomotiva del Nord. Anche lei all'epoca è protagonista di nuovi collegamenti, tra poli industriali in espansione, nuove arterie urbane, tra cui la rivitalizzazione dei caratteristici corsi d'acqua cittadini. Una città che attrae nuove maestranze da tutta Italia. Un luogo perfetto dove ricominciare da capo, con una nuova vita. E allora perché la vita, nella Padova del 2001, la si può perdere, da un giorno all'altro, senza un motivo apparente? Come se fosse una mano sfortunata di una partita a carte. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Prima di entrare nel vivo, dobbiamo partire da un antefatto che ci allontana da Padova e ci porta in Lombardia. Ce ne parla il giornalista investigativo Fabio Sanvitale.
Siamo all'inizio del nuovo millennio quando alla questura di Milano arriva una lettera che chiede una somma astronomica, 12 miliardi di lire, per evitare praticamente che inizino degli assassini.
Questo è un ricatto, vogliamo 12 miliardi di lire, altrimenti faremo un bagno di sangue in qualsiasi città.
Lui è Paolo Luca, ex sostituto procuratore della Repubblica di Padova, il magistrato che ha seguito il caso.
E si chiedeva di pubblicare sul Corriere della Sera un annuncio, offresi tornitore, provata esperienza, 12 anni di servizio, grosso modo. La Procura di Milano aveva accolto l'invito estorsivo facendo pubblicare sul Corriere della Sera questo annuncio, al quale poi avevano risposto molte persone che erano davvero interessate a rintracciare un tornitore di esperienza.
In una questura come quella di Milano di lettere così ne possono arrivare tante, però questa viene presa in considerazione e comunque è sempre il caso di fare un'indagine.
Lasciamo per un attimo da parte questa lettera. La recupereremo più avanti. Torniamo a Padova, la sera in cui tutto comincia. È il 29 gennaio del 2001. In città, in mezzo al traffico notturno, c'è il tassista Pierpaolo Lissandron, che sta portando una cliente dall'hotel in cui alloggia alla stazione dei treni.
Il tassista è sempre esposto rispetto ad altri lavori, soprattutto perché il cliente ce l'ha alle spalle e non vedi cosa fa il cliente dietro di te. E in qualsiasi momento sei indifeso perché appunto un attacco alle spalle è sempre imprevedibile. Nel 2001 a Padova c'erano 150 taxi.
Lui è Massimo Pastore, presidente della cooperativa Taxi Padova. Quella sera Massimo non è in servizio, è il suo turno di riposo ed è a casa quando verso le 23 accende la televisione.
un colpo di pistola alla nuca. Così è stato ucciso ieri sera un tassista padovano. Era dentro il suo taxi, un Citroen Xantia familiare contrassegnato dalla sigla Pisa 14.
Anche sono rimasto subito sorpreso perché, tra le altre cose, ho fatto un giro di telefonate tra i colleghi, nessuno sapeva niente. Verso l'1:30 mi chiama la questura, che ero a letto, mi chiama la questura di Padova e mi invita a recarmi subito in questura. Ho detto: ma chi è? Perché io non sapevo che era proprio Piero Lissandrò, non lo sapevo assolutamente. Me l'hanno detto in questura chi era. È stato uno shock, perché improvvisamente saperlo così.
L'uomo è stato rinvenuto in un lago di sangue dai poliziotti, avvertiti da alcuni passanti che avevano visto quel corpo immobile riverso sul volante da troppi minuti. Quando lo hanno estratto dall'auto respirava ancora, ma è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.
Interviene ora Paolo Fietta, all'epoca anche lui sostituto procuratore della Repubblica di Padova.
Un giovane tassista era stato trovato esanime all'interno del suo taxi. Mi recai prima di tutto all'ospedale di Padova, mi fu fatto esaminare il cadavere del povero Lissandron e notai subito lo sparo alla nuca. All'epoca fui molto colpito dal fatto che Lissandron avesse la mia età e che lasciasse due figli piccoli e che questa morte da subito mi sembrò inspiegabile, insomma, una vera e propria esecuzione.
Ma chi lo ha ammazzato e perché? La squadra mobile della questura è al lavoro per cercare di dare un movente al delitto. Forse si è trattato di una rapina o forse qualcuno ha voluto eliminarlo per vendetta.
La polizia cerca i primi collegamenti. Una delle persone vicine a Lissandron che viene interpellata è proprio Massimo Pastore. Lui conosceva bene la vittima.
Pierpaolo era una persona semplice, molto semplice. Lavorava sempre. Stava vivendo anche un periodo molto triste nella sua vita, perché era da 4 mesi che la moglie con i figli lo aveva lasciato. Stavamo al telefono e qualche volta ha anche pianto con me.
Furono fatti anche degli accertamenti doverosi sulla rete di conoscenze, sulle relazioni del Lissandron, ma emerse che si trattava di un lavoratore e di una persona assolutamente per bene.
Anch'io sono andata sul posto e ricordo benissimo quella macchina con il corpo riverso sul volante, che era stata messa in sicurezza per in qualche modo blindare la scena del crimine.
Lei è Cristina Genesin, giornalista che lavora per la testata principale della città, Il Mattino di Padova.
Tutti abbiamo pensato a un omicidio tra virgolette normale. Un omicidio risultato di una rapina finita male, anche perché il tassista non era stato derubato dell'incasso della giornata.
E allora perché, una volta ucciso il tassista, il rapinatore ha lasciato lì la refurtiva?
Un omicidio a sangue freddo e inspiegabile, inspiegabile. E questo ci mise molto in difficoltà. Nel corso dell'autopsia venne estratto questo residuo di proiettile, quasi una scheggia. Si trattava di un revolver di fabbricazione americana di marca Iver Johnson, quindi una marca non molto conosciuta.
Un'arma rara, un movente ancora poco chiaro. Concentriamoci dunque su quello che sappiamo, il dove e il quando. Torniamo alla sera dell'omicidio e ricapitoliamo il contesto, luogo e orario. Ce ne parla l'agente di polizia Massimo Sturaro.
L'omicidio del tassista Lissandron è successo verso le 19:50-20 di sera e quindi in una zona di vietta buia laterale vicino allo stadio Appiani. Non c'erano testimoni, anche lì le indagini partite immediatamente con ad esempio lo stupro dei familiari, aver sentito anche i colleghi tassisti, eccetera, non hanno portato nessun elemento concreto a tutte le indagini.
Dalla Procura di Milano, il magistrato Alberto Nobili sta già indagando da qualche giorno su un caso di estorsione allo Stato. Vi ricordate la lettera di cui abbiamo parlato all'inizio?
Dopo l'omicidio di Lissandron, qualche giorno dopo, ricevetti una telefonata dal collega Nobili, procuratore aggiunto. Mi spiegò che qualche giorno prima era arrivata a loro, alla Questura di Milano, una lettera minatoria che appunto chiedeva allo Stato 12 miliardi.
La lettera non presenta punteggiatura. è scritta con l'utilizzo di un normografo, uno strumento simile ad un righello, con gli stencil delle lettere dell'alfabeto. Viene utilizzato per scrivere con caratteri uniformi. In questo contesto, evidentemente, è stato scelto per non far riconoscere la propria calligrafia. La lettera recita così. Questo è un ricatto. Vogliamo 12 miliardi, altrimenti uccideremo delle persone a caso, in qualsiasi città. Sarà un bagno di sangue. Dovete pubblicare questa inserzione sul Corriere della Sera. Offresi tornitore specializzato, 12 anni di esperienza. Segue un numero di cellulare. Entro il 150101. Se non ubbidirete, dopo le prime uccisioni, manderemo copie alle TV e giornali. E magari a qualcuno verrà voglia di imitarci. Scateneremo il terrore.
È qui che gli inquirenti capiscono che hanno a che vedere con una persona forse disturbata, ma comunque non solo potenzialmente pericolosa, perché ha minacciato di fare una strage, ma che ha effettivamente commesso un omicidio.
E l'autore del delitto manda una seconda lettera alla questura di Milano in cui dice sostanzialmente: se non pagherete 12 miliardi continueremo ad uccidere a caso. Firmato Padova 1. La lettera perviene alla questura di Milano il 1 febbraio, ma viene spedita da Padova, il timbro postale lo documenta, il 30 di gennaio, quindi il giorno seguente l'omicidio. Ed ecco il collegamento con l'episodio dell'omicidio Lissandrò.
Non avevamo veramente idea di chi potesse essere l'autore dell'omicidio. Tutta l'opinione pubblica fu colpita per, diciamo, la l'efferatezza di questo omicidio in una città, come diceva lei, tutto sommato tranquilla.
Resta il fatto che il Corriere della Sera ha pubblicato l'inserzione contenuta nella prima lettera per diversi giorni. Ciò nonostante, l'omicidio è stato compiuto ugualmente. Si è cercato anche di contattare il numero di cellulare indicato nella lettera, ma senza successo. Era l'unico mezzo con cui l'assassino poteva fornire ulteriori istruzioni su dove ricevere il risarcimento di 12 miliardi. Bisogna cercare altrove. Nel frattempo, l'assassino è ancora a piede libero e, come afferma nella seconda lettera, non sembra voglia fermarsi. È ora che entra in scena una nuova figura che si rivelerà determinante ai fini investigativi. Leonardo Carraro, agente immobiliare.
Nel 2001 lavoravo in un'agenzia immobiliare in via San Francesco. Avevo 28 anni, abituato a una vita normale. Dai 6 ai 10, 15 appuntamenti al giorno, dipende, correvo come una trottola su Padova. C'era un bel movimento, insomma. Io ho avuto un incarico da un'amministrazione condominiale di affittare un appartamento in via Marostica, appartamento tipico degli anni 60, con palladiana per terra, finiture diciamo medie. Ho messo inserzione sui giornali e abbiamo appeso anche un cartello con la scritta di affittasi. Io mi ricordo benissimo che ero in ufficio, ho ricevuto una telefonata da un signore che chiedeva di poter visionare questo appartamento di via Marostica e basta, ho fissato un appuntamento, ci siamo trovati un paio di giorni dopo, mi sembra di ricordare, sotto l'appartamento. Mi ricordo che all'incontro lui mi ha dato la mano con i guanti e sì, mi aveva dato fastidio. Abbiamo visto l'immobile, abbiamo visto la casa, l'ho visto molto molto distratto. Io stavo alzando la tapparella in cucina e lui mi ha fermato la mano, mi è venuto molto vicino, mi ha bloccato per non aprire la tapparella e questa cosa mi aveva un po' così stizzito, mi aveva dato un po'... Pensavo però di persone strane nella vita, ne vediamo e dopo non ero ancora allarmato di niente, insomma. Basta, tutto qua. Poi dopo qualche giorno mi richiama, voleva ritornare per prendere alcune misure della casa, fissa l'appuntamento alle ore 12 di sabato mattina. Casualmente, per la prima volta tra l'altro nella mia carriera lavorativa, un amico è venuto con me, è salito assieme, Abbiamo visto l'immobile, sempre dalla parte c'era un corridoio, tutte le camere, i bagni, è rimasto sempre nel corridoio e Andrea era dietro e forse per sbaglio si è trovato spiazzato, forse. Sono graziato. Non era la mia ora.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
Padova. Il 29 gennaio 2001 viene ucciso il tassista Pierpaolo Lissandron. 12 giorni dopo, tocca l'agente immobiliare Walter Boscolo. Il PM Paolo Luca.
La svolta avviene col secondo omicidio. Io, nel primo pomeriggio di una domenica di sole, che ricordo in maniera particolare, che sembrava una tranquilla domenica e che poi invece è stata l'innesco di una settimana convulsa.
L'agente di polizia Massimo Sturaro.
Eravamo di turno, io ed un collega qui, e verso l'una mi ricordo che avevo chiamato da poco mia moglie perché era una bella giornata fresca ma soleggiata per andare a fare una passeggiata al pomeriggio. Tanto fra poco avrei finito il turno. Mi ha chiamato il dottor Giuliano, dirigente della squadra mobile, perché la volante era intervenuta in via San Francesco dove c'era stato scoperto il corpo di Boscolo Walter.
Io vengo chiamato in via San Francesco, vicino al piazzale Pontecorvo, all'interno di questo appartamento, dove vedo negli sguardi, nei movimenti degli investigatori della mobile, una tensione, un qualche cosa che non era proprio corrispondente alla normalità.
Era un appartamento di piccole dimensioni, si tratta di una palanzina comunque di qualche anno, perché parliamo del centro storico di Padova. E quando siamo arrivati là c'era personale delle volanti che era stato il primo a intervenire sul posto su richiesta della fidanzata del Boscolo e quei vigili del fuoco erano andati per la finestra. Abbiamo visto appunto il corpo di Boscolo Walter steso a terra in una pozza di sangue col capo rivolto verso il basso. Abbiamo visto che aveva più colpi d'arma da fuoco che lo avevano tinto sulla parte occipitale del cranio e quindi a quel punto non vi erano dubbi che fosse un omicidio. Nell'appartamento non c'era nulla di sottoquadro messo male. Sul tavolo infatti era appoggiata la valigetta 24 ore che poi era di Boscolo Walter, c'era una busta bianca sigillata e due carte da gioco.
Le carte sono quelle a semi francesi, quelle da scala 40, un re di cuori e un re di quadri. Una firma?
Questo elemento criminologicamente viene chiamato la firma. La firma è un elemento non necessario, cioè non serve in realtà assolutamente a nulla, cioè l'assassino sente il bisogno per dire qualcosa in più.
Mi vengono fatte vedere le carte da gioco e poi c'è una busta con una lettera, anche questa scritta a normografo, così come lo erano le altre due, che diceva sostanzialmente, rivendicava l'omicidio. Il Boscolo era stato attinto da tre colpi, uno alla nuca e gli altri uno in mezzo alla fronte.
Anche il collega Leonardo Carraro conosceva Walter Boscolo.
Lo conoscevo perché era più grande di me, faceva il mio lavoro, era una persona abbastanza eccentrica, aveva i capelli lunghi, biondi, aveva sempre degli abiti bianchi, aveva un Mercedes bianco. Io per prenderlo in giro un po', mi sembrava un po' Miami Vice, lo chiamavo così.
Una lunga scia di morte, un filo rosso sangue che attraversa Padova. Rimane senza colpevole la morte di Pierpaolo Lissandron, il tassista 38enne trovato cadavere a bordo della sua auto il 29 gennaio. Poi, ieri, il ritrovamento del corpo di Walter Boscolo, anche lui 38 anni, ucciso in un appartamento vicino alla Basilica del Santo.
perché si pensa subito all'ipotesi del killer seriale, perché accanto al cadavere di Walter Boscolo vengono lasciate due carte da gioco e un biglietto che rimanda a dei messaggi che erano stati in precedenza inviati al questore di Milano. In questo biglietto c'è scritto: non si tratta di una rapina, chiedete al questore di Milano. E l'ipotesi più agghiacciante si fa strada e diventa concreta e reale.
Non ci sono indizi, al momento nessun tipo di indizio né nessun movente. Questo è l'elemento che collega i due episodi.
A questo punto ovviamente cambia tutto, perché ci si rende conto che c'è qualcuno che uccide a caso, che non cerca vittime per ragioni di vendetta personale, per gelosia, per ragioni economiche, ma è qualcuno che non si sa per quale ragione, per quale obiettivo, per quale mistero che ha dentro di sé, decide di uccidere.
Hai ascoltato Michele Profeta, il killer di Padova, una serie originale Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.